Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Fratelli e sorelle, primo giorno dell'anno, ultimo giorno dell'ottava di Natale, consacrato a Maria, Madre di Dio. Nel suo titolo più nobile, più sublime, più augusto, viene celebrata dalla Chiesa solennemente come la Theotokos, la Madre di Dio. E per essere degni di partecipare a questa nostra liturgia di lode, di ringraziamento al Padre per il grande dono che ci ha fatto in Maria, Madre di Dio e Madre nostra, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. E quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, festa grande oggi, in quest'ultimo giorno dell'ottava natalizia, dedicato alla maternità divina di Maria. Titolo solennemente sancito nel 431 nel Concilio di Efeso, dove i padri della Chiesa si riunirono per affrontare in particolare proprio questa questione. Quale? Il popolo di Dio chiamava Maria Madre di Dio, ma qualcuno, che probabilmente aveva studiato troppo, e come dice Paolo, la scienza gonfia. Quando la scienza gonfia si fanno errori, si fanno sbagli, perché il fondamento della verità è un cuore umile. La verità non si rivela agli orgogliosi, ai superbi, ma si rivela solo ai piccoli, come disse Gesù. Quindi dicendo il Padre che rivelava i suoi misteri solo ai cuori piccoli, piccoli come innanzitutto il suo, che tra tutti i piccoli lui è il più piccolo. Da grande Dio ha svuotato se stesso per diventare proprio piccolo bambino nel seno di una piccola donna. E tra questi che credevano di saperla più degli altri c'era un certo Nestorio con i suoi aggregati, che diceva assolutamente: Maria non può essere chiamata Madre di Dio. Maria è Madre di Gesù, è Madre di Cristo, ma non è Madre di Dio. E i Santi Padri si riunirono sancirono definitivamente e con solennità che Maria si può ed è madre di Dio, si può chiamare ed è madre di Dio. E tra coloro che difesero in modo particolare questa verità custodita nel cuore del popolo santo di Dio fu San Cirillo d'Alessandria, grande innamorato di Dio, che lì al concilio di Efeso con i suoi discorsi trascinò tutti i vescovi in un grande osanna a Maria, in un grande inno di lode alla Vergine Santa. Ma perché questa reazione della Chiesa nel suo magistero, questa reazione così universale, questa reazione così profonda, perché questa reazione così decisa dei vescovi contro Nestorio? Beh, dice, in fin dei conti, che cosa aveva detto? E no, la questione era delicatissima. Perché? Perché affermare qualcosa di Maria, poiché lei è strettamente, intrinsecamente legata al mistero dell'incarnazione, significava affermare qualcosa di Gesù. E infatti Nestorio negava la divinità del Cristo. Per Nestorio il Cristo, poiché aveva veramente sofferto, lui credeva a questo, e poiché secondo lui Dio non poteva soffrire, ed è vero questo, il Dio in sé non può soffrire, e il Verbo in sé non ha potuto soffrire neanche sulla croce in se stesso, perché lui è Dio, pienamente Dio con il Padre e lo Spirito Santo, ma in quanto assunto che cosa? Da Maria un corpo come il nostro, e dal Padre un'anima come la nostra, perché lui veramente ha avuto un'anima come la nostra. Ma mentre in noi l'anima si identifica con il soggetto, in lui no. E questo è il mistero che Nestorio non poteva capire. Perché? Perché non sapeva umiliarsi e inginocchiarsi di fronte a questo mistero, e cercava di coniugare, dice, no, ma se lui è Dio non è possibile che abbia sofferto. E allora la Chiesa si ribella dicendo, no, lui è Dio e ha veramente sofferto. E lì è il mistero, come? Ha sofferto nella sua umanità, ha sofferto nella sua anima assunta solo per amore del Padre e per amore nostro, ha sofferto terribilmente, anzi, ha sofferto più di noi. Perché? Perché? Perché noi abbiamo esperienza di sofferenza umana, ma lui ha sofferto da Dio. La sua persona era divina. E che cosa possa voler dire soffrire per Dio è qualcosa di inspiegabile, e di trascendente, di vertiginoso, una sofferenza vertiginosa, tutta questa assunta per noi. Lui veramente ha sofferto per noi. E perché la Chiesa si ribella? Si è ribellata e si ribella, perché poi il nestorianesimo, attraverso altri nomi, altre facce, altri volti, è sempre presente nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa di oggi, nel pensiero teologico che svolazza, no? Che lo vede soprattutto come uomo, e stenta a cogliere la divinità. Vi ricordate quando è stato 2 anni fa il nostro Santo Padre è uscito con quel suo libro, dove ha detto, qui non mi pronunzio da Papa, mi pronunzio da teologo, no? Ah, leggetelo quel libro, perché l'ha scritto proprio contro il nestorianesimo del moderno, dove afferma con la voce sua magisteriale, che anche se non ci ha messo la firma da Papa, ci ha messo il cuore da Papa, che quel bambino è veramente Dio. E come si è potuta coniugare la sua sofferenza la sua umiliazione tremenda, la sua sofferenza di croce con la sua divinità è un mistero che richiede da noi semplicemente la fede, semplicemente la fede, semplicemente la fede. Inginocchiarsi, riconoscere la trascendenza e ringraziare il Signore di questo grande mistero. E così lì a Efeso ci fu questa grande definizione nei confronti di Maria, che ebbe poi la sua conseguenza qui in Occidente con la costruzione della prima chiesa dedicata alla Theotokos, che è Santa Maria Maggiore a Roma, che ultimamente questo santuario ha avuto un gemellaggio ricevendo i benefici spirituali proprio di questa basilica dedicata alla Theotokos. Maria quindi, che in sé è la custode del mistero del Verbo. Vedete, carissimi fratelli e sorelle, tutto quello che noi possiamo dire e diciamo di Maria, lo diciamo della Chiesa. Maria e la Chiesa c'è una simbiosi perfetta, un'armonia di ruolo perfetto. Così come Maria è stata nella sua vita terrena la custode del mistero del Figlio. Di quale mistero? Appunto di questo mistero di essere pienamente uomo e di essere pienamente Dio. Allora lei, a coloro che come Nestorio dicevano ma lui è solo uomo perché ha sofferto, non è possibile che sia Dio, lei poteva rispondere: no, no, vi sbagliate, perché io non l'ho avuto da uomo, non l'ho avuto da uomo, è il figlio di Dio. E a coloro invece che ci sono stati pure questi tra gli eretici del passato, a coloro che invece affermavano la sua divinità ma non affermavano la sua umanità, dicendo che non era veramente un uomo ma fingeva di essere uomo, era una somiglianza, non era una realtà vera umana, è una raffigurazione ma non era una realtà concreta di uomo, Maria dice: no, mio figlio è vero uomo perché l'ho sentito crescere nel mio seno, l'ho sentito crescere nel mio seno. E la Chiesa attraverso i secoli parla a nome di Maria e con l'autorità proprio della madre, così come Maria è madre di Cristo, la Chiesa è madre di Cristo nel cuore dei fedeli, si erge con la sua voce a correggere gli errori che passano attraverso i secoli, perché noi possiamo incontrarci nella verità con il vero Gesù e non con il Gesù delle immaginazioni di qualcuno che crede di avere studiato un pochino più di noi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, di fronte a questa solennità in onore di Maria, Madre di Dio, cosa possiamo prendere come conseguenza nostra, fattiva, attiva nella nostra vita? Quale frutto portare da questa festa? Io direi, per me e per ciascuno di voi, un aumento di fede e un impegno più adulto, più maturo nella fede, una speranza più, che mi muova di più vivace nella vita, e un amore più profondo. Perché? Una fede più matura perché? Perché Efeso mi ricorda, con la definizione dei tanti padri guidati lì da San Cirillo, mi ricorda una verità, una cosa molto molto importante, che non basta che tu ci credi. Ah, dice, io c'ho una grande fede. Vabbè, ma allora parlami un po', che cosa contiene la tua fede? Quali sono le idee, i valori che sono contenuti nella tua fede? Vabbè, questo non lo so. Ma il catechismo lo studi, lo mediti, ci rifletti, fa parte delle tue letture? No, io leggo il Corriere della Sera, leggo quello e quell'altro, non c'ho tempo per leggere il catechismo. Eh no, figli miei. La fede ha bisogno di una maturità e la maturità si acquista con lo studio. E oggi Maria allora mi dice: come io ho difeso attraverso la Chiesa mio figlio, dato che tu sei membro di questa Chiesa, sei membro vivo, tu nel tuo piccolo devi difendere il mio figlio da tutti quelli che ne parlano con la loro immaginazione, non con la verità. Tu devi sapere dire una parola giusta, una parola di correzione ai tuoi figli, ai tuoi amici, nell'ambiente di lavoro. Tu devi essere istruito, perché la tua fede sia autentica e produca frutto. Hai anche tu ricevuto questo magistero nel tuo senso della fede, che va da te coltivato, perché come diceva il beato Isacco, diceva: quello che si può dire della Vergine Maria della Chiesa, si può dire della Vergine Maria in modo speciale e si può dire di ogni anima in modo particolare. Nella Chiesa lo diciamo in modo generale, in Maria in modo speciale, ma in ogni anima in modo particolare. Quindi anche io ricevo come Maria la missione di custodire la verità del suo figlio. E poi, vi dicevo, sentimenti di speranza. Eh sì, perché Lui è la nostra speranza. Lui viene nell'umiltà più profonda, vive nella povertà più profonda, muore nell'umiliazione più profonda per essere la speranza di questo mondo. Lui non è venuto a cambiare la storia, non è venuto a risolvere le nostre situazioni, è venuto a dirci che in questa storia di dolore, in questa storia di sofferenza, Lui ci guida al Padre. E c'è uno sbocco nel Padre, e Lui ha vinto assumendo la sofferenza, ha vinto dandoci la possibilità anche a ciascuno di noi di vincere con Lui in una vita da risolvere. E quindi Lui oggi celebrato come nostra pace, oggi è la giornata della pace, quest'anno il Santo Padre l'ha dedicata in modo particolare alla libertà religiosa. Ma voi ci pensate mai che mentre voi comodamente, ancora, e speriamo per sempre, potete venire in chiesa, potete svolgere il vostro culto, ci sono milioni e milioni di cristiani nel mondo che non possono farlo perché rischiano la vita. E mi sono mai chiesto io, ma io se fossi in quella situazione continuerei ancora ad avere fede? Ma io se fossi in questa situazione di questi cristiani continuerei ancora a testimoniare la mia fede? Ma io avrei il coraggio di farlo? E allora ecco, Lui, la nostra speranza, la nostra forza, ci dice: coraggio, io sono con voi attraverso tutte le contraddizioni della vita, abbiate questa pace in me, perché io ho vinto il mondo. E questa è la forza del cristiano. Io ho vinto il mondo, e se sono con Gesù troverò la forza di testimoniare. E infine, che questa festa in onore della Teotokos, della Madre di Dio, ci porti una spinta a un maggiore amore per Gesù, perché la divina maternità di Maria, il suo parto virginale, lì a Betlemme, dove lei lo prende questo bambino, lo fascia d'amore, lo depone nella mangiatoia, tutto questo avviene per me, così come avverrà per me tutta la vita di questo bambino. Per me predicherà, per me sanerà, per me sarà umiliato, per me sarà denudato, per me sarà crocifisso, per me morirà. E per me lei, la Madre Santa, lo prenderà un'altra volta, il suo corpo nudo come era quando era bambino, e lo fascerà d'amore per portarlo al sepolcro. Tutto questo per me, e tutto questo non mi può lasciare indifferente. Se mi lasciasse indifferente, la cosa sarebbe veramente tragica. Sarebbe veramente l'anticamera del vuoto, l'anticamera dell'insignificanza. l'anticamera del non senso. E dato che non lo è, chiediamo alla Vergine Santa che ci aiuti proprio a far sì che questa festa in suo onore sia per noi una spinta in più, una fede più profonda e più matura, più adulta, una speranza più viva, animata a una testimonianza più concreta nel nostro mondo in cui viviamo, e un amore più profondo, un amore più appassionato, perché l'amore, ricordiamocelo sempre, se l'amore non è appassionato, non è amore. E lui ci ha amato con passione, non ci ha amato con freddezza, ci ha amato con una passione stupenda che l'ha portato a morire per ciascuno di noi, perché questo fuoco che aveva in lui fosse trasmesso in noi. Chiediamo proprio questa grazia alla Vergine Maria in questo nuovo anno, che questo fuoco che lui è venuto a portare divampi nel nostro cuore, nel cuore dei nostri cari e nel cuore di chi nel mondo ancora non crede. Amen.